Ricordati, o Padre, della tua misericordia. Santifica con eterna protezione i tuoi fedeli, per i quali il Cristo tuo Figlio ha istituito nel suo sangue il mistero pasquale. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
Dal libro del profeta Isaia, capitolo 52, al versetto 13, fino al versetto 12 del capitolo 53. Ecco, il mio servo avrà successo, sarà onorato, esaltato e innalzato grandemente. Come molti si stupirono di lui, tanto era sfigurato per essere d'uomo il suo aspetto e diversa la sua forma da quella dei figli dell'uomo, così si meraviglieranno di lui molte nazioni. I re davanti a lui si chiuderanno la bocca, poiché vedranno un fatto mai a essi raccontato e comprenderanno ciò che mai avevano udito. Chi avrebbe creduto al nostro annuncio? A chi sarebbe stato manifestato il braccio del Signore? È cresciuto come un virgulto davanti a Lui e come una radice in terra arida. Non ha apparenza né bellezza per attirare i nostri sguardi, non splendore per poterci piacere. Disprezzato e reietto dagli uomini, uomo dei dolori che ben conosce il patire, come uno davanti al quale ci si copre la faccia. Al versetto 13 fino al versetto 12 del capitolo 53. Ecco, il mio servo avrà successo, sarà onorato, esaltato e innalzato grandemente. Come molti si stupirono di lui, tanto era sfigurato per essere d'uomo il suo aspetto, e diversa la sua forma da quella dei figli dell'uomo, così si meraviglieranno di lui molte nazioni. I re davanti a lui si chiuderanno la bocca, poiché vedranno un fatto mai a essi raccontato e comprenderanno ciò che mai avevano udito. Chi avrebbe creduto al nostro annuncio? A chi sarebbe stato manifestato il braccio del Signore? È cresciuto come un virgulto davanti a Lui e come una radice in terra arida. Non ha apparenza né bellezza per attirare i nostri sguardi, non splendore per poterci piacere. Disprezzato e reietto dagli uomini, uomo dei dolori che ben conosce il patire, come uno davanti al quale ci si copre la faccia. Era disprezzato e non ne avevamo alcuna stima. Eppure egli si è caricato delle nostre sofferenze, si è addossato i nostri dolori, e noi lo giudicavamo castigato, percosso da Dio e umiliato. Egli è stato trafitto per le nostre colpe, schiacciato per le nostre iniquità. Il castigo che ci dà salvezza si è abbattuto su di lui. Per le sue piaghe noi siamo stati guariti. Noi tutti eravamo sperduti come un gregge, ognuno di noi seguiva la sua strada. Il Signore fece ricadere su di lui l'iniquità di noi tutti. maltrattato si lasciò umiliare e non aprì la sua bocca. Era come agnello condotto al macello, come pecora muta di fronte ai suoi tosatori, e non aprì la sua bocca. Con oppressione e ingiusta sentenza fu tolto di mezzo. Chi si affligge per la sua posterità? Sì, fu eliminato dalla terra dei viventi. Per la colpa del mio popolo fu percosso a morte. Gli si diede sepoltura con gli empi, con il ricco fu il suo tumulo, sebbene non avesse commesso violenza, né vi fosse inganno nella sua bocca. Ma al Signore è piaciuto prostrarlo con dolore. Quando offrirà se stesso in sacrificio di riparazione, vedrà una discendenza, vivrà a lungo, si compirà per mezzo suo la volontà del Signore. Dopo il suo intimo tormento, vedrà la luce e si sazierà della sua conoscenza. Il giusto mio servo giustificherà molti. Egli si addosserà le loro iniquità. Perciò io gli darò in premio le moltitudine, dei potenti egli farà bottino, perché ha spogliato se stesso fino alla morte ed è stato annoverato tra gli empi, mentre egli portava il peccato di molti e intercedeva per i colpevoli. Parola di Dio.
Dalla lettera agli Ebrei, al capitolo 4, versetti 14-16, capitolo 5, versetti 7-9. Fratelli, poiché abbiamo un sommo sacerdote grande che è passato attraverso i cieli, Gesù il Figlio di Dio, manteniamo ferma la professione della fede. Infatti, non abbiamo un sommo sacerdote che non sappia prendere parte alle nostre debolezze. Egli stesso è stato messo alla prova in ogni cosa come noi, escluso il peccato. Accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia per ricevere misericordia e trovare grazia, così da essere aiutati al momento opportuno. Cristo, infatti, nei giorni della sua vita terrena, offrì preghiere e suppliche, con forti grida e lacrime, a Dio come poteva salvarlo da morte. E per il suo pieno abbandono a Lui venne esaudito. Pur essendo figlio, imparò l'obbedienza da ciò che patì, e reso perfetto, divenne causa di salvezza eterna per tutti coloro che gli obbediscono. Parola di Dio.
Passione di nostro Signore Gesù Cristo, secondo Giovanni. Dopo aver detto queste cose, Gesù uscì con i suoi discepoli al di là del torrente Cedron, dove c'era un giardino, nel quale entrò con i suoi discepoli. Anche Giuda, il traditore, conosceva quel luogo, perché Gesù spesso si era trovato là con i suoi discepoli. Giuda dunque vi andò dopo aver preso un gruppo di soldati e alcune guardie fornite dai capi dei sacerdoti e dai farisei, con lanterne, fiaccole e armi. Gesù allora, sapendo tutto quello che doveva accadergli, si fece innanzi e disse loro:
chi cercate?
Gli risposero: disse loro Gesù:
sono io.
Vi era con loro anche Giuda il traditore. Appena disse loro sono io, indietreggiarono e caddero a terra. Domandò loro di nuovo:
chi cercate?
Risposero: Gesù replicò:
«Vi ho detto che sono io. Se dunque cercate me, lasciate che questi se ne vadano».
Perché si compisse la parola che egli aveva detto: «Non ho perduto nessuno di quelli che mi hai dato». Allora Simon Pietro, che aveva una spada, la trasse fuori, colpì il servo del sommo sacerdote e gli tagliò l'orecchio destro. Quel servo si chiamava Malco. Gesù allora disse a Pietro:
«Rimetti la spada nel fodero. Il calice che il Padre mi ha dato non dovrò berlo?»
Allora i soldati, con il comandante e le guardie dei giudei, catturarono Gesù, lo legarono e lo condussero prima da Anna. Egli, infatti, era suocero di Caifa, che era sommo sacerdote quell'anno. Caifa era quello che aveva consigliato ai giudei: «È conveniente che un solo uomo muoia per il popolo». Intanto Simon Pietro seguiva Gesù insieme a un altro discepolo. Questo discepolo era conosciuto dal sommo sacerdote ed entrò con Gesù nel cortile del sommo sacerdote. Pietro invece si fermò fuori, vicino alla porta. Allora quell'altro discepolo, noto al sommo sacerdote, tornò fuori, parlò alla portinaia e fece entrare Pietro. E la giovane portinaia disse a Pietro: Egli rispose:
«Non lo so».
Intanto i servi e le guardie avevano acceso un fuoco perché faceva freddo e si scaldavano. Anche Pietro stava con loro e si scaldava. Il sommo sacerdote, dunque, interrogò Gesù riguardo ai suoi discepoli e al suo insegnamento. Gesù gli rispose:
«Io ho parlato al mondo apertamente. Ho sempre insegnato nella sinagoga e nel tempio dove tutti i giudei si riuniscono. E non ho mai detto nulla di nascosto. Perché interroghi me? Interroga quelli che hanno udito ciò che ho detto loro. Ecco, essi sanno che cosa ho detto».
Appena detto questo, una delle guardie presenti diede uno schiaffo a Gesù dicendo: Gli rispose Gesù:
«Se ho parlato male, dimostrami dov'è il male. Ma se ho parlato bene, perché mi percuoti?»
Allora Anna lo mandò con le mani legate a Caifa, il sommo sacerdote. Intanto Simon Pietro stava lì a scaldarsi. Gli dissero: Egli lo negò e disse: Ma uno dei servi del sommo sacerdote, parente di quello a cui Pietro aveva tagliato l'orecchio, disse: Pietro negò di nuovo e subito un gallo cantò. Condussero poi Gesù dalla casa di Caifa nel pretorio. Era l'alba ed essi non vollero entrare nel pretorio per non contaminarsi e poter mangiare la Pasqua. Pilato dunque uscì verso di loro e domandò: Gli risposero: Allora Pilato disse loro: Gli risposero i giudei: Così si compivano le parole che Gesù aveva detto, indicando di quale morte doveva morire. Pilato allora rientrò nel sepolcro, nel pretorio, fece chiamare Gesù e gli disse: Gesù rispose:
Dici questo da te? Oppure altri ti hanno parlato di me?
Pilato disse:
Sono voi, Signore.
Rispose Gesù:
il mio regno non è di questo mondo. Se il mio regno fosse di questo mondo, i miei servitori avrebbero combattuto perché non fossi consegnato ai giudei. Ma il mio regno non è di quaggiù.
Allora Pilato gli disse: rispose Gesù:
tu lo dici, io sono re. Per questo io sono nato e per questo sono venuto nel mondo, per dare testimonianza alla verità. E chiunque è dalla verità ascolta la mia voce.
Gli dice Pilato: e detto questo uscì di nuovo verso i giudei e disse loro: allora essi gridarono di nuovo: Barabba era un brigante. Allora Pilato fece prendere Gesù e lo fece flagellare. E i soldati, intrecciata una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero addosso un mantello di porpora. Poi gli si avvicinavano e dicevano: e gli davano schiaffi. Pilato uscì fuori di nuovo e disse loro: allora Gesù uscì portando la corona di spine e il mantello di porpora, e Pilato disse loro: come lo videro, i capi dei sacerdoti e le guardie gridarono. Disse loro Pilato: gli risposero i giudei: all'udire queste parole Pilato ebbe ancor più paura, entrò di nuovo nel pretorio e disse a Gesù: ma Gesù non gli diede risposta. Gli disse allora Pilato: gli rispose Gesù:
tu non avresti alcun potere su di me se ciò non ti fosse stato dato dall'alto. Per questo chi mi ha consegnato a te ha un peccato più grande.
Da quel momento Pilato cercava di metterlo in libertà, ma i giudei gridarono: udite queste parole, Pilato fece condurre fuori Gesù e sedette in tribunale, nel luogo chiamato Litostroto, in ebraico Gabbatà. Era la parasceve della Pasqua, verso mezzogiorno. Pilato disse ai giudei: ma quelli gridarono. Disse loro Pilato: risposero i capi dei sacerdoti. Allora lo consegnò loro perché fosse crocifisso. Essi presero Gesù ed egli, portando la croce, si avviò verso il luogo detto del cranio, in ebraico Golgota, dove lo crocifissero, e con lui altri due, uno da una parte e uno dall'altra, e Gesù in mezzo. Pilato compose anche l'iscrizione e la fece porre sulla croce. Vi era scritto: Gesù il Nazareno, il re dei giudei. Molti giudei lessero questa iscrizione, perché il luogo dove Gesù fu crocifisso era vicino alla città. Era scritta in ebraico, in latino e in greco. I capi dei sacerdoti dei giudei dissero allora a Pilato: rispose Pilato. I soldati poi, quando ebbero crocifisso Gesù, presero le sue vesti, ne fecero quattro parti, una per ciascun soldato, e la tunica. Ma quella tunica era senza cuciture, tessuta tutta ad un pezzo, da cima a fondo. Perciò dissero tra loro: così si compiva la scrittura che dice: si sono divisi fra loro le mie vesti e sulla mia tunica hanno gettato la sorte. E i soldati fecero così. Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria, madre di Cleopa, e Maria di Magdala. Gesù allora, vedendo la madre e accanto a lei il discepolo che egli amava, disse alla madre:
donna, ecco tuo figlio.
Poi disse al discepolo:
ecco tua madre.
E da quell'ora il discepolo l'accolse con sé. Dopo questo, Gesù, sapendo che ormai tutto era compiuto, affinché si compisse la scrittura, disse:
ho sete.
Vi era lì un vaso pieno di aceto. Posero perciò una spugna imbevuta di aceto in cima a una canna e gliela accostarono alla bocca. Dopo aver preso l'aceto, Gesù disse:
è compiuto.
E chinato il capo, consegnò lo spirito. Era il giorno della parasceve. E i giudei, perché i corpi non rimanessero sulla croce durante il sabato, era infatti un giorno solenne quel sabato, chiesero a Pilato che fossero spezzate loro le gambe e fossero portati via. Vennero dunque i soldati e spezzarono le gambe all'uno e all'altro che erano stati crocifissi insieme con lui. Venuti però da Gesù, vedendo che era già morto, non gli spezzarono le gambe, ma uno dei soldati con una lancia gli colpì il fianco e subito ne uscì sangue e acqua. Chi ha visto ne dà testimonianza e la sua testimonianza è vera. Egli sa che dice il vero perché anche voi crediate. Questo infatti avvenne perché si compisse la scrittura: non gli sarà spezzato alcun osso. E un altro passo della scrittura dice ancora: volgeranno lo sguardo a colui che hanno trafitto. Dopo questi fatti, Giuseppe di Arimatea, che era discepolo di Gesù, ma di nascosto per timore dei giudei, chiese a Pilato di prendere il corpo di Gesù. Pilato lo concesse. Allora egli andò e prese il corpo di Gesù. Vi andò anche Nicodemo, quello che in precedenza era andato da lui di notte, e portò circa 30 chili di una mistura di mirra e di aloe. Essi presero allora il corpo di Gesù e lo avvolsero con teli, insieme ad aromi, come usano fare i giudei per preparare la sepoltura. Ora, nel luogo dove era stato crocifisso, vi era un giardino, e nel giardino un sepolcro nuovo, nel quale nessuno era stato ancora posto. Là dunque, poiché era il giorno della parasceve dei giudei, e dato che il sepolcro era vicino, posero Gesù. Parola del Signore.
Lode a te. Per riflettere qualche momento, guidati dallo Spirito di Dio che riempie le scritture che abbiamo ascoltato in un modo del tutto speciale. imparò, pur essendo figlio, imparò l'ubbidienza dalle cose che patì. Così la lettera agli Ebrei che abbiamo ascoltato. Imparò l'ubbidienza dalla passione dei suoi patimenti. E così deve avere compreso Gesù le parole straordinarie, le parole più importanti, quelle che hanno determinato tutto il cammino di Gesù e che noi abbiamo letto nella prima lettura. Così deve averle comprese, come un comando. Da quando Gesù progressivamente è stato sempre più illuminato e ha compreso la sua missione, e i Vangeli ci ricordano alcuni momenti decisivi, come per esempio il battesimo nel fiume Giordano, Gesù deve aver avuto e deve aver incarnato sempre di più questa pagina che noi abbiamo ascoltato del profeta Isaia. È una pagina misteriosa e straordinaria, dove Dio parla di un suo servo che avrà un grande successo. E questo successo consisterà nella giustificazione dei molti, dei popoli, cioè nel perdono. Quando sentiamo la parola giustificazione, significa perdono. Questo perdono sarà un perdono gratuito, dovuto all'impresa di questo servo di cui Dio si vanta. Ecco il mio servo, avrà successo, sarà esaltato per quello che ha fatto. E alla fine dice appunto, giustificherà molti perché si è caricato dei peccati di tutti, dei peccati e delle sofferenze di tutti. E il risultato di questa opera, di questo servo, è la conversione. E noi abbiamo letto queste parole in cui ci si batte il petto, illuminati dalla nuova luce. Noi pensavamo che fosse rigettato da Dio, condannato. Non capivamo. Adesso sì. Adesso sappiamo che era colpito per i nostri peccati, portava le nostre colpe e in questo modo ci ha ottenuto gratuitamente il perdono dei peccati. Ecco, mi sembra che qui, in questa pagina, troviamo ciò che ha veramente illuminato, guidato, formato l'animo di Gesù. E deve avere, come dicevo prima, deve averlo sentito questo come un comando, comandamento di Dio, il comandamento del Padre suo. Imparò l'ubbidienza dalle cose che patì. Doveva imparare questa ubbidienza. L'ubbidienza a questo comando. Ecco, noi abbiamo letto la passione secondo Giovanni. C'è una parola nel Vangelo di Giovanni che deve essere richiamata per comprendere è forse troppo dire così, per entrare di più nel mistero di come Gesù ha vissuto. Perché in questi giorni, io penso, la cosa fondamentale non siamo neanche noi i nostri peccati, le cose che dovremmo riformare, le cose che speriamo. In questi giorni la cosa fondamentale è Gesù. Come ha vissuto Gesù? Entrare di più nella sua vita, nei suoi sentimenti, nella sua volontà, che nella passione ha trovato il punto culminante, imparò l'obbedienza dalle cose che patì. E interpretò e visse le parole del profeta Isaia come il comandamento di Dio. E difatti Gesù parla nel Vangelo di Giovanni, ed è forse l'unico punto, forse ce n'è un altro, in cui Gesù parla del comando che ha ricevuto dal Padre suo. Nel Vangelo di Giovanni si parla spesso dei comandamenti, ma si parla solo qui, forse in un altro luogo, quando Gesù spiega il significato profondo della sua morte, che ci sarà quando verrà la sua ora. È un passo del capitolo 10 di Giovanni, quando Gesù parla del buon pastore. E conclude il suo discorso sul buon pastore proprio così: questo comando io ho ricevuto dal Padre mio. E qual è il comando? L'ha detto subito prima, di dare la mia vita. Dare la mia vita per le pecore. Questo è il comando ricevuto da Dio. Il comando che Gesù ha ricevuto è morire offrendosi per ottenere da Dio la redenzione, il perdono e la salvezza. E parla di questo come di un atto di amore. E noi vediamo come tutta la vita di Gesù e anche in particolare la sua passione sta proprio qui. Tutto il mistero sta qui. È il comando di Dio questo, il comando del Padre suo. E Gesù deve imparare l'ubbidienza da ciò che patì. Eppure egli ha preso questo comando come l'atto di amore supremo della sua vita. E Gesù spiega questo al capitolo 10, e riascoltiamo le sue parole prima di procedere nella celebrazione. Per questo il Padre mi ama. Per questo il Padre mi ama, perché io do la mia vita per poi riprenderla di nuovo. Per questo mi ama, perché io ubbidisco al suo comando. E poi aggiunge: nessuno me la toglie, io la do da me stesso, perché ho il potere di darla, cioè di porre la mia vita volontariamente, e il potere di riprenderla. Come a dire, il fatto che io ho il potere di riprendere la vita della risurrezione dimostra che quando sono morto l'ho fatto volontariamente. Proprio la risurrezione dei morti è la dimostrazione dell'amore con quale Gesù ha consegnato se stesso. È stata un'obbedienza di amore verso il Padre e di amore verso di noi.